Vogliamo leggere stasera il Salmo numero 7. Salmo numero 7. Salmo numero 7. Alleluia. Grazie Gesù. Devo confessarvi che non sono riuscita a trovare un altro passo perché il Signore mi ha messo sempre questo salmo davanti. E io credo che questa sera il Signore voglia incoraggiare qualcuno in modo particolare. Ho detto più volte: Signore, ma devo predicare su questo? E siccome noi servi di Dio, perché siamo servi di Dio? Perché dobbiamo dire quello che Dio ci dice. Quindi ho la convinzione che lo Spirito Santo questa sera debba parlare a tutti noi, ma forse a qualcuno in particolare, su un argomento preciso. O Signore, Dio mio, in te confido. Salvami da chi mi perseguita. Liberami, affinché il nemico, come un leone, non sbrani l'anima mia lacerandola senza che alcuno mi liberi. O Signore Dio mio, se ho fatto così, se c'è perversità nelle mie mani, se ho reso male per bene a chi viveva in pace con me, io che ho lasciato andare libero colui che mi era nemico senza ragione, il mio nemico perseguiti pure la mia anima e la raggiunga, calpesti al suolo la mia vita e getti pure la mia gloria nella polvere. Ergiti, o Signore, nell'ira tua, innalzati contro il furore dei miei nemici e destati in mio favore. Tu hai decretato il giudizio. L'assemblea dei popoli ti circondi e sali a sedere al di sopra di essa in luogo elevato. Il Signore giudica i popoli, giudica me, o Signore, secondo la mia giustizia e la mia integrità. Fa che cessi la malvagità degli empi, ma sostieni il giusto, poiché sei il Dio giusto che conosci i cuori e le reni. Dio è il mio scudo, egli salva gli uomini retti. Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. Se il malvagio non si converte, egli affila la sua spada. Egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto. Dispone contro di lui strumenti di morte. Le sue frecce le rende infuocate. Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna. Ha scavato una fossa e l'ha fatta profonda, ma è caduto nella fossa che ha preparata. La sua malizia gli ripiomberà sul capo, la sua violenza gli ricadrà sulla testa. Io loderò il Signore per la sua giustizia. Salmeggerò al nome del Signore, l'Altissimo. Accomodatevi, fratelli. Questo salmo è intitolato Shigayon. Nella Nuova Riveduta invece Lamento. Lamento che Davide cantò al Signore per le parole di Cus il Beninimita. Non si sa molto di questo Cus Beninimita, molto probabilmente un luogotenente dell'esercito che Davide conduceva quando ancora lui non era re, o comunque un commilitone suo nell'esercito di Saul. Davide ancora non era re. E secondo gli studiosi della Bibbia, il termine ebraico shigayon, tradotto lamento, indica un'ode irregolare in cui l'autore si lascia trasportare dall'entusiasmo. Sì, perché questo salmo, anche se parla di una situazione drammatica, comunque si conclude con l'entusiasmo. Io loderò il Signore per la sua giustizia e salmeggerò al nome del Signore l'Altissimo. Perché alla fine, nonostante le prove, i momenti difficili che Davide stava vivendo, comunque alla fine il dolore si tramuta in gioia, il dolore si tramuta in vittoria. Davide riesce a vedere la speranza di quello che il Signore avrebbe fatto nella sua vita. E Davide in questo salmo prega con fiducia per ottenere la liberazione da chi gli è nemico e, pensate un poco, sta per sbranarlo. Sono usati termini forti. In realtà Cussi il Benanimita mica era un leone. Eppure lui e forse i nemici che Davide aveva attorno di fatto erano così per Davide. Davide prega perché dice: Signore, tu mi devi liberare da questo che è come un leone che cerca di sbranarmi, e sa che Dio certamente interverrà. Cus aveva evidentemente accusato Davide di svariati crimini, tra cui forse, e questo è quello che pensano la maggior parte degli studiosi della Bibbia, forse quello di aver attentato alla vita di Saul. Ecco perché Saul tante volte accuserà Davide e gli dice: tu certamente vuoi il mio regno. Non soltanto perché sapeva che l'unzione di Dio era nella vita di Davide e temeva di perdere la corona Saul, ma forse perché ci sono stati uomini come questo Cus il Benianimita che l'ha accusato davanti a Saul che Davide voleva attentare alla vita di Saul, e questo non era vero. Davide era ancora uno dei suoi migliori soldati, era il capo dell'esercito di Saul, e la pratica, i fatti hanno dimostrato che sempre Davide fu fedele a Saul, anche più volte quando Davide ce l'ha avuto nelle mani, Davide non si è mai permesso di toccarlo, perché disse: non toccherò l'unto del Signore. Una volta dentro una grotta gli tagliò un pezzo di mantello, poi lo chiamò e disse: Saul, guarda qua, c'ho un pezzo del tuo mantello, se ti volevo uccidere l'avrei fatto. Quindi questa è la dimostrazione che io invece non voglio fare questo, non sono questi i miei sentimenti. Ma come sapete, Saul lo rincorrerà tutta la sua vita, fin quando sarà il Signore che interverrà per aiutare il suo servo. E allora di che cosa vi voglio parlare stasera? Di che cosa ci parla in realtà questo salmo? Tanto drammatico, ma anche tanto bello. Ho messo un titolo: quando sei incolpato ingiustamente. Ho detto, ho sentito molto forte di presentarvi questa sera questo salmo da parte del Signore, questa scrittura. E chissà che non ci sia uno più di uno che è venuto nella casa del Signore affranto, afflitto, come Davide, perché accusato ingiustamente. Perché qualcuno ti ha fatto sentire colpevole mentre hai coscienza dentro di te che colpevole non sei. Per carità, dal punto di vista dei confronti con la santità di Dio, tutti siamo colpevoli. Chi tra noi non sbaglia mai? Ma qui Davide non è che era accusato di avere peccato contro il Signore, di fare chissà che cosa, aver bestemmiato, aver detto qualche cosa contro il Signore. Era accusato di qualcosa che lui effettivamente non aveva fatto. In lui non c'era colpa alcuna. Non c'è stato mai nel cuore di Davide, nella mente di Davide, il desiderio di fare un colpo di stato contro Saul. non gli è passato mai manco per l'anticamera del cervello. Mai ha tramato contro il re. Anzi, piuttosto, persino quando i suoi soldati gli hanno detto: Davide, guarda, ce l'hai nelle mani ora, hai visto? È il Signore che te l'ha dato nelle mani. Lui subito corregge il tiro: non è stato il Signore, perché il Signore non vuole che si tocchi l'unto dell'Eterno. Pensate un poco. Quindi Davide non è accusato da Cus di aver fatto chissà quale peccato. È accusato da Cus che stava facendo qualcosa per attentare al trono del re Saul. E Davide di questo era sereno, non aveva fatto niente. Certamente questa sera non credo proprio che il diavolo ci accusi di voler prendere il trono a nessuno, anche perché l'Italia è una repubblica, non è più una monarchia. Ma quante volte ci capita magari di venire nella casa del Signore? E ci capita. E ci è capitato di sentirci colpevolizzati mentre avevamo coscienza di non aver fatto nulla di male. E io vorrei incoraggiarvi stasera. Se c'è qualcuno che magari è accusato dal nemico delle anime nostre, dal diavolo, o perché no, magari da qualcuno che è usato dal diavolo, ci punta il dito per qualcosa che noi in realtà non abbiamo mai fatto, questa sera ti voglio incoraggiare e dirti che il Signore è qui, conosce il tuo dolore e ti vuole aiutare. Amen, fratelli. Nella Bibbia, in questo Salmo, è descritto prima di tutto il dolore di Davide. È scritto il Salmo 7 appunto per il credente che è stato accusato falsamente. Si può addirittura avvertire il dolore per il torto subito mentre si legge questo Salmo. Sembra prevalere un clima di disperazione, ci si sente perseguitati e sul punto di essere lacerati, sbranati. O Signore, Dio mio, in Te confido. Salvami da chi mi perseguita. Liberami affinché il nemico come un leone non sbrani l'anima mia lacerandola. Sì, perché se è vero che un leone può sbranare, lacerare la nostra carne, la nostra pelle, c'è un leone, uno che va attorno simile a un leone ruggente, che volebbe lacerare le nostre anime. Si può lacerare un'anima? Sì che si può lacerare un'anima. Quante volte ci sentiamo come se avessimo l'anima sbranata, lacerata? Quando a volte diciamo il mio cuore è a pezzi, se ci fanno un'ecografia il muscolo cardiaco è sempre là, lo stesso, non è a pezzi, ma ci sentiamo che dentro l'anima si è rotto qualcosa, ci sentiamo afflitti, lacerati. E Davide stava passando un momento così, era addolorato perché era colpevolizzato di qualcosa che lui mai e poi mai aveva fatto. Ti senti incolpato ingiustamente? Ricordati delle parole ancora che Davide dirà nel Salmo 69, perché è una cosa che è ricapitata poi nella vita di Davide. Quelli che mi odiano senza cagione sono più numerosi dei capelli del mio capo. Sono potenti quelli che mi vorrebbero distrutto e che a torto mi sono nemici. Perfino quello che non avevo preso l'ho dovuto restituire. E Davide ci fa comprendere che le false accuse di tradimento e anche di furto erano nell'aria. O Signore, Dio mio, se ho fatto così, dice Davide, se veramente ho fatto come mi accusano che ho fatto, se veramente c'è perversità nelle mie mani, verso 3, se veramente ho reso male per bene a chi viveva in pace con me, io che ho lasciato andare libero colui che mi era nemico senza ragione. Vedete come Davide parla col Signore. Dice: Signore, se veramente l'ho fatto, e allora trattami come uno che deve morire, fammi morire. Tu lo sai che non l'ho fatto. Il mio nemico perseguiti pure la mia anima e la raggiunga, calpesti al suolo la mia vita e getti pure la mia gloria nella polvere. Davide è sicuro di quello che dice perché sapeva di essere innocente. sapeva molto bene che non aveva fatto nulla di male. E a volte, fratelli, può capitare che noi ci sentiamo così. Quante volte ci potrebbero essere delle incomprensioni nelle famiglie? Famiglie che si distruggono, che si autodistruggono. Familiari, parenti che non si parlano, perché a volte sorge il sospetto, a volte sorge l'accusa, e magari la persona che è attaccata non ha fatto niente di male in quel momento. Questo può succedere, vi assicuro, anche nella Chiesa. Possono succedere incomprensioni, perché laddove ci siamo noi uomini, queste cose purtroppo succedono. Ma il Signore questa sera ci vuole confortare tutti quanti e ci vuole liberare da questo. Anche questa è una trappola che può essere per il popolo di Dio e, perché no, anche per le nostre famiglie. Conosco famiglie che per anni non si sono parlati, che per anni non si sono salutati. Ma Davide poteva dire qua: Signore, se io ho fatto veramente questa cosa, che il nemico mi perseguiti e mi calpesti, perché io posso dire che questa cosa non l'ho fatta? Ergiti, oh Signore, innalzati, tu hai decretato il giudizio. Sta dicendo Davide: intervieni tu. Perché, vedete, fratelli, il dolore è già abbastanza grande da sopportare quando sbagliamo. Non so voi, ma quando io mi rendo conto che ho sbagliato in qualcosa, sto male. Sto male. Quando tu sbagli, quando tu pecchi, non è che puoi stare bene, stai male. Ma pensate quanto è grande il dolore quando tu hai coscienza, hai consapevolezza di non aver fatto niente di male e sei accusato per quella cosa di cui non hai fatto male. È ancora più grande. Potete immaginare il dolore di Davide, quanto fosse grande. E io non so se c'è qualcuno questa sera che è venuto nella casa del Signore con un dolore grande e che magari sta dicendo: se dovevo pagare per un errore lo potevo pure capire, ma perché devo pagare per una cosa che non ho manco fatto? Ma perché devo essere accusato per una cosa che non ho manco detto? Ma perché devo essere tacciato per peccatore per una cosa che non ho manco pensato? E a volte ci sentiamo così e il nostro dolore è ancora più grande. Ma come? Lo capirei. Se avessi sbagliato lo capirei, ma se non ho sbagliato perché mi devo sentire così e devo essere visto così? Quante volte questo accade? Ma gloria al Signore, perché il Salmo non ci parla soltanto del dolore di Davide, e a volte il dolore è grande, ma anche della fede di Davide, della fiducia di Davide. Gloria al Signore. E quando siamo accusati falsamente, ci dobbiamo ricordare delle parole di Gesù: beati voi, cioè siate felici. Lo so che non è facile essere felici in questi momenti, ma beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo. Ma può succedere questo? Può succedere, se l'ha detto Gesù può succedere. E mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Qualcuno ha forse mentito sul tuo conto stasera? C'è qualcuno che t'ha fatto passare per quello che non eri? C'è qualcuno che per luccicare ha oscurato te? Vedete, ci sono alcuni che per brillare loro, invece di brillare di luce propria, brillano perché oscurano gli altri. Non dobbiamo mai brillare perché abbiamo oscurato qualcuno. Dobbiamo brillare perché siamo il riflesso della luce del Signore. Dobbiamo brillare perché Gesù ha detto: voi siete la luce del mondo, perché dentro di noi c'è il tesoro dell'Evangelo, perché dentro di noi abita Cristo. E questa è la luce che noi dobbiamo emettere. Mai brillare perché cerchiamo di oscurare qualcuno. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male. Che cosa dobbiamo fare quando questo succede, fratelli? Dobbiamo fare esattamente quello che ha fatto Davide. A un certo punto dirà: Dio è il mio scudo. Gloria al Signore. Egli salva gli uomini retti. Dio è il giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno. E Davide è pure consapevole di un fatto: se il malvagio non si converte, il Signore affila la sua spada. Egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto. Che significa tutto questo? Che noi non ci dobbiamo preoccupare. Lo so, non è facile, è più facile dirlo che farlo. Ma se mai dovesse capitare che qualcuno cerca di incolparti ingiustamente, quando tu hai coscienza di aver fatto bene davanti a Dio, lasciamo che sia il Signore ad intervenire. Fratelli, posso farvi una domanda stasera? È ancora Dio il nostro scudo? Fatemi vedere quanti ancora hanno fatto di Dio il loro scudo. È ancora Dio il nostro scudo? È Dio che deve essere il nostro scudo. È Dio che deve essere il nostro protettore. E a volte noi facciamo l'errore, siamo umani, ci agitiamo tanto, vorremmo fare noi, forse a volte vorremmo proteggerci noi. È normale, fa parte dei nostri istinti, no? È normale, tutti noi siamo protettivi, cerchiamo di difendere la nostra vita, le nostre famiglie, i nostri figli. Chi tra noi, se attaccassero la nostra famiglia o i nostri figli o nostra moglie, non cercheremmo di proteggerli? È una cosa normale. Ma il popolo del Signore, tutti quanti, dobbiamo imparare a fare del Signore veramente il nostro scudo. Il tuo dolore è grande stasera, è grande perché non solo stai pagando per gli errori che hai fatto, e quelli li facciamo tutti, ma a volte paghiamo pure per quelli che non abbiamo fatto. Lascia che Dio sia il tuo scudo, lascia che Dio sia il tuo protettore. Tu, ascoltami bene, tu non devi dimostrare niente. Tu non devi dimostrare niente. A volte ci sono dei credenti che stanno male, io li conosco, perché si confidano con me. Perché quasi quasi passano gli anni e devono sempre un'altra volta ricominciare a dimostrare di essere qualcosa, che la loro vita è cambiata. Non devi dimostrare niente. Tu devi fare vedere soltanto quello che sei onestamente davanti al Signore. E Dio conosce ogni cosa. Non ti deve importare dell'opinione degli altri. Non ti devi nemmeno buttare a terra perché a volte gli altri ti colpevolizzano. Tu devi piacere al Signore. Tu devi camminare rettamente davanti a Dio. Tu devi essere integro davanti al Signore. Dico tu, ma lo dico pure a me. Perché il Signore, fratelli, prima di parlare a voi, ha parlato a me. Noi ci dobbiamo preoccupare di fare del Signore il nostro scudo e di comprendere che il Signore è colui che salva gli uomini retti, non perfetti, retti, cioè che si sforzano, che si studiano di camminare in modo integro davanti al cospetto di Dio. Sicuramente sbaglieremo pure noi, sicuramente faremo degli errori ogni giorno, ma noi vogliamo camminare in integrità di cuore, in piena coscienza di dire: Signore, sto cercando di fare quello che a te piace e di farlo bene. Se tu hai questa coscienza davanti a Dio stasera, vattene a casa tranquillo, vai sereno, non ti lasciare colpevolizzare dal diavolo e nemmeno da te stesso. Non vivere con sensi di colpa sbagliati. Non vivere sempre con i ricordi del passato, come abbiamo detto domenica scorsa. E se Dio ti ha perdonato, perdonati pure tu. Perché a volte il Signore ci perdona, ma noi non ci perdoniamo. A volte il Signore ci perdona. Il prossimo ci perdona. Tutti ci perdonano. Gli unici che non ci perdoniamo siamo noi stessi. Perché pensiamo ai fallimenti di ieri, all'errore che abbiamo fatto nel passato. E viviamo sempre con quel chiodo fisso in testa che non ci permette di andare avanti. Paolo l'aveva capito bene, dimenticando le cose che stanno dietro. Mi protendo verso quelle che stanno davanti. Gloria al nome del Signore, perché voglio arrivare al traguardo. voglio il premio. Fratelli, se vogliamo il premio, se vogliamo andare in cielo con Gesù, lascia stare tutte le volte che il nemico e tutti i nemici del Signore, l'avversario di Dio e l'avversario del credente, cerca di colpevolizzarti. Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno, dice Davide, un Dio che ha a cuore la mia causa. E quando tu dici che non lo scorgi, la tua causa gli sta davanti, sappilo, aspettare. Ti senti colpevolizzato? Sei stato accusato ingiustamente di qualche cosa? C'è un nemico che continua a puntarti il dito anche per cose che non hai fatto? E sei venuto con questo dolore nella casa del Signore? Continua ad avere fiducia in Dio. Dio è il tuo scudo. Ma il testo ci parla anche della, non soltanto della fiducia di Davide, ma anche della sicurezza di Davide, della certezza che aveva Davide. Perché la fede poi produce questa sicurezza, questa certezza. Davide risolve il suo dolore interiore con la consapevolezza che quanti, e che bella consapevolezza è questa, che quanti hanno scavato la fossa per lui vi cadranno dentro. Lo so, è brutto dirlo, ma è la verità. Succede sempre così. Vi ricordate Mardocheo? Gli avevano preparato una forca alta 25 metri, Aman. L'ho detto altre volte perché poi mi sono sempre incuriosito di sta cosa. Ma se uno vuole impiccare una persona, ma per forza deve preparare una forca di 25 metri, non bastavano 2 metri di corda, 3 metri di corda. Questa è una cosa che non ho mai capito, o forse l'ho capita bene. Aman lo voleva fare vedere a tutti. Da 25 metri alta la corda, il cappio, immaginate 8 piani di un palazzo, 8 piani, appeso là sopra, l'avrebbero visto tutti. E cosa avrebbero visto? La potenza di Aman. Dice: mamma mia, con questo dobbiamo stare attenti, guardate che fine che facciamo. La potenza di Aman avrebbero visto tutti, e la miseria di Mardocheo. Quest'uomo piccolo. Mardocheo significa questo, uomo piccolo. Ma lo sapete che il Signore ai piccoli li difende? Lo sapete che ai piccoli il Signore li protegge? E come andò la storia? La storia fu che la forca che era stata preparata per Mardocheo fu usata per Aman che l'aveva preparata. Lo so che è brutto dirlo, ma Davide ha una certezza nel cuore. Dice chiaramente qui nella parola del Signore: ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Cosa stava dicendo Davide? Si sta preparando questo cus per andare da Saul e poi gli dirà a Saul che io gli voglio prendere il regno. Quando non è vero, perché Davide si è sempre comportato bene nei confronti di Saul. Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna. Davide osservava Cussi il Beniaminita e gli aveva fatto la radiografia, aveva capito il suo modo di fare. Però ha una certezza nel cuore: il Signore è il mio scudo, il Signore conosce il mio dolore, il Signore conosce pure la mia onestà, la mia integrità. E allora, se lui sta facendo questo e non si ravvede, ha scavato una fossa, l'ha fatta profonda, ma è caduto nella fossa che ha preparata. Fratelli, credenti, voglio dirlo anche agli amici che sono qui per le prime volte, non ti devi preoccupare di portarti della terra appresso una pala, una carriola, per andare a coprire le buche che il nemico ti prepara davanti. Non ti dare pensiero. Abbi soltanto la fiducia e la certezza che Dio ti difenderà e che quando, semmai, succederà, dovesse succedere, che il nemico ti prepara una trappola, tu abbi fede in Dio, come dice qua, e vedrai che dentro quella trappola, dentro quella fossa, ci cadrà il nemico che l'ha preparata per te. Ci crediamo, fratelli? Tant'è vero che Davide conclude proprio, ripeto, parte con un salmo dove ci sono delle parole forti, ma alla fine conclude: io loderò il Signore, loderò l'Eterno per la sua giustizia e salmeggerò al nome del Signore dell'Altissimo. Cioè non è un salmo che si conclude male, si apre con questo dolore nel cuore di Davide, ma alla fine è un salmo che si conclude con la lode, con la gioia, con la liberazione, perché Davide ha deciso di mettere la sua vita veramente nelle mani del Signore. E tu e io, quando siamo accusati ingiustamente, quando ci dicono delle cose che noi in realtà... Veramente questa storia di Davide è interessantissima, perché se voi leggete la storia di Davide, a Davide veramente non gli è mai passato per la testa di andare a fare il colpo di stato a Saul. Eppure Davide era stato unto da Samuele. Lui sapeva che un giorno sarebbe diventato re di Israele. Purtuttavia non si è mai atteggiato come tale. E fin quando Saul è vissuto, l'ha sempre onorato e rispettato, aspettando i tempi del Signore. E questo è bellissimo. Lui era consapevole che non c'era in lui colpa alcuna. E quando tu hai questa consapevolezza, fratello, sorella, che tu forse sei accusato ingiustamente, che non hai fatto nulla, Davide dice a un certo punto, ve lo ricordate, a me che ho reso bene per male anche quando mi avevano fatto del male. Cioè lui è cosciente, consapevole, che non ha mai usato le opere malvagie per difendere la sua vita. E a un certo punto si trova questo cus benianimita che lo accusa ingiustamente. Ti senti accusato ingiustamente? Sei venuto nella casa del Signore, forse con questo dolore come Davide, un grande dolore, perché ripeto, quando sbagliamo e pecchiamo, il dolore c'è, perché abbiamo offeso il Signore. Ma quando non sbagliamo, il dolore è più grande, perché dici, e ora che ci azzecca? Forse c'è qualcuno stasera così, che si sente colpevolizzato, che forse si sente puntato il dito. Non so dirvi perché ho predicato così stasera. Sei in chiesa? O perché no, in famiglia. Voi non sapete quante cose succedono nelle famiglie. O forse lo sapete, ma vi posso assicurare che a volte queste cose possono succedere anche nelle case. Dentro le quattro mura di casa dove nessuno vede. Il marito con la moglie. I genitori con i figli. Le suocere con le nuore o con i generi o i suoceri. Quante incomprensioni, quante accuse senza aver fatto niente. E magari nascono degli attriti, dei dolori, degli affanni che a volte ci portiamo persino nella casa del Signore. Non ci permettono di spiccare il volo, non ci permettono di metterci in comunione con Dio, non ci permettono di essere ripieni di Spirito Santo, non ci aiutano a curare la comunione fraterna. Finisce il culto e ce ne scappiamo via, perché non vorremmo vedere nessuno e non vorremmo salutare nessuno. Ma questa è l'opera del diavolo. Noi vogliamo fare l'opera di Dio. Noi vogliamo mettere la nostra vita nelle mani del Signore veramente. E noi vogliamo dire a Gesù in questa sera: Signore, guarisci tu il mio cuore, proteggi tu la mia vita e aiutami ancora ad avere vittoria contro gli attacchi del nemico. Se sei stato incolpato ingiustamente, se sei stato incolpato falsamente, nel Salmo viene detto che il nemico dice delle menzogne. Forse c'è qualcuno che sta dicendo delle bugie sul tuo conto. Capita anche questo. Vi è capitato mai che qualcuno fa vedere un aspetto della vostra vita che non c'è? E a volte poi ci sono delle persone sciocche, ingenue, che non hanno capito che la campana fa din, ma fa pure don. E a volte alcuni vanno dietro soltanto a un'opinione della persona, non sentono l'altra opinione. Ma questo non è importante. La Bibbia dice: nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà. E ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. E voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Se è stato incolpato ingiustamente, porta il tuo dolore a Gesù, abbi fede in Lui e abbi la certezza che la fossa che il nemico a volte scava per noi è la stessa fossa che lo seppellirà. Perché se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Alziamoci in piedi e adoriamo il Signore, fratelli. Adoriamolo con tutto il cuore. Alleluia. Gloria, gloria a Dio.
Ogni uomo, ogni lingua, ogni terra e nazione.